morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Abbonamento Rai, mettiti una corda al collo, che a febbraio scade il bollo. Poi c'è marzo pazzerello, paghi l'IVA allo sportello. Ad aprile tieni duro, che c'è l'Inps di sicuro. Maggio, giugno che disdetta, IRPEF, ILO, la bolletta. Luglio e agosto dannazione, scade l'assicurazione. Contribuente, lì vale d'un accidente, a su nostro presidente. Dillo, 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 tu lo dico io. Qui non basta fare pio, ci vuole la mano di Dio. Tutto usano sta a pagare e si dimos a parlare ininterrottamente su Dillo e su contribuente. Per la spazzatura è Nasarco pure ira, non ti resta più una lira. Ed infine per Natale, dopo tanti sacrifici, sotto l'albero ci aspetta pure il pagamento ICI. Ministro della finanza, quando vieni qui in vacanza, dillo che io vengo lì, ti faccio un culo così. Lì vale d'un accidente, a su nostro presidente. Dillo, 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 tu lo dico io. Qui non basta fare pio, ci vuole la mano di Dio. Tutto usano sta a pagare e si dimos a ballare ininterrottamente su Dillo e su contribuente. Dillo, 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 dillo.
Ma è bellissima questa canzoncina, come al solito scelta dal nostro Franco come editoriale della giornata, dove due simpatici sardi elencano, fanno l'elenco della spesa, di tutte le tasse da pagare, e Dillo, ministro delle finanze, quando vieni qui in Sardegna, che sostanzialmente tu ci vieni qua per farci un mazzo tanto, non è vero? Buongiorno al nostro Franco Iappelli.
Buongiorno,
intanto
buongiorno
oggi
tutti.
Ascoltatori di Oltrelago, siamo come dire, siamo
orbati,
siamo orbati dalla figura del bolscevico lacustre, che ha avuto un altro impegno e non è qui con noi, ma insomma terremo alta comunque la bandiera di sé stante, non trovi, Franco? Terremo alta la bandiera della nostra rassegna senza il bolscevico.
Stavolta l'assalto al Palazzo d'Inverno non ci sarà.
E allora, intanto, cari signori, oggi cominciamo la nostra rassegna parlando ovviamente del, chiamiamolo caso politico del giorno, anche se caso politico, insomma, non si può parlare di caso politico, perché è un qualcosa che si sta, come dire, sta maturando in queste ore come un colpo di scena, probabilmente Atteso da qualche parte e anche atteso probabilmente dal centrodestra. Perché? Perché in Sardegna ieri c'è stato l'ultimo comizio preelettorale prima dell'apertura delle urne del prossimo weekend per la scelta del prossimo governatore dopo Solinas, uomo della Lega vicino a Salvini, che Salvini avrebbe voluto riproporre per un secondo mandato, ma che ha fatto talmente tanti disastri che anche dentro la coalizione poi alla fine dopo le prime schermaglie hanno, come dire, dato il via libera a un cambio di passo con questo Truzzu, che è sindaco di Cagliari, non è vero Franco Truzzu?
Sì, sembra sì. Che,
vabbè, che però non sembra avere questo appeal. E insomma, il centro-sinistra con Alessandra Todde, donna di donna sarda, molto vicina probabilmente anche al popolo sardo, riconosciuta da questo come una cittadina sarda e quindi donna che conosce il territorio, sembra in vantaggio rispetto appunto al candidato del centrodestra. Allora, in questi giorni c'è stato, come dire, i sondaggi nelle mani dei politici hanno fotografato questa situazione, e ieri Giorgia Meloni però è andata sul palco di Cagliari per raccontare la sua verità. E allora Franco, come ti è apparsa questa Meloni ieri? In grande spolvero.
Ma in grande spolvero, io l'ho seguita su internet ovviamente tutto il suo discorso, mm-hmm. e ovviamente ha fatto impallidire Salvini e Tajani. cioè voglio dire,
mi viene da dire grazie al cavo.
Diciamo che alla Meloni piace vincere facile.
Piace,
ecco.
Vincere facile, certo.
Insomma, vabbè, non è che gli altri due personaggi brillino di capacità,
no, certo,
istrioniche pari a quelle della Meloni.
No,
la Meloni è stata bravissima, mm-hmm. come sempre del resto,
sì,
nelle sue performance oratorie, mm-hmm. Riuscendo praticamente a dire poco e niente, mm-hmm. Però a entusiasmare la platea, insomma il pubblico che diciamo che era numeroso, e l'ha applaudita in più riprese. Diciamo che la protagonista della serata è stata lei,
esatto.
Perché non ha detto niente, secondo me, mm-hmm. Molto abilmente, mm-hmm. Perché si è limitata, ha sottolineato, del resto è giusto che lo faccia dal suo punto di vista, quelli che sono i presunti successi della sua politica, soprattutto a livello internazionale, perché in effetti è lì che lei, volente o nolente, dobbiamo ammetterlo, ha colto i successi maggiori di immagine, soprattutto di immagine. E lei se l'è rivenduta bene dicendo che l'Italia è tornata protagonista nel mondo. Ha rivendicato,
sì,
la conferenza sull'Africa.
Dice: oggi l'Italia non è più guardata dall'alto in basso, oggi è la nazione dove investire risparmi grazie alla compattezza della maggioranza. Dureremo 5 anni.
Oddio, qualche elemento di realtà, per la verità, c'era. Cioè, ha citato l'asta dei bot,
sì,
che tutto sommato dice
non è andata male.
No, ne avevamo messi, che ti posso dire, un valore X, e ci sono state richieste decuplicate per 10 volte, quindi significa che tutto sommato questo paese, non so se per merito della Meloni o meno, ma diciamo forse dei nostri imprenditori,
sì,
del nostro tessuto economico che va per fatti suoi da sempre, mm-hmm. e salva questo paese nonostante i politici che tentano disperatamente di affondarlo, scusa la battuta. E il piano Mattei è rispolverato un'altra volta, il Mediterraneo, quello,
sì,
la cosa, ha rivendicato l'accordo con l'Albania, con tutto quanto, eccetera. L'aumento dell'occupazione, che insomma...
Però
alla fine però c'è il pugno di Mosche che è rimasto in mano, e ai sardi non ha offerto niente di concreto,
esatto.
Questo è il succo del
E da lì
discorso.
La nostra canzoncina, no?
Sì,
perché
cioè,
poi
tanto,
alla fine tu vai lì a raccontare quanto è
bella
l'Italia,
sardi,
ma
non solo, scusa, Stiamo parlando della Sardegna e approfondiremo la Sardegna, però voglio dire, qui è tutta l'Italia che sta in queste condizioni, cioè le bollette sono diventate stratosferiche, la fine del mese con i salari ancora bloccati non ci si arriva, cioè, insomma, sì tutto va bene, ma da mala marchesa, forse la marchesa, ma gli altri no,
ma gli altri vanno tutto malino,
non mi sembra, è stata, lo ripeto, è stata bravissima, ma non insomma, ha venduto bene,
ha venduto la pelle dell'orso, sapendo che poi questa pelle dell'orso
non c'era
dentro l'orso. In questo momento, signori, ha fatto ingresso il nostro bolscevico lacustre, che ovviamente salutiamo come da par suo.
Buongiorno a tutti, scusate il ritardo.
No, ma si figuri. Senta, ma stavamo parlando della Sardegna e del comizio di ieri di Giorgia Meloni, dove ha tentato ovviamente di mettere le pezze a colori da tutte le parti, ma lo stesso Franco oggi abbiamo trovato per editoriale una splendida canzoncina dove due sardi si dicono da solo l'elenco della spesa di tutte le bollette da pagare, perché ieri poi il problema Giorgio è stato questo, che lei, Giorgia Meloni, ha fatto uno splendido comizio, Franco lo ha raccontato perché l'ha visto tutto, in cui ha detto che siamo stati bravissimi, l'Italia
non è
più...
Si è fatto un discorso molto furbo.
Molto furbo, certo, poi dopo però è rimasto con un pugno di mosche in mano, perché ai sardi non gli porta niente questa signora.
Allora posso darti una mutazione, diamogli una pagella.
Sì.
Allora, comunicazione 10,
come al solito,
forse anche con lode. Politica sostanziale 3, se va bene.
Esatto, se gli dice se vanno, cioè, proprio essere buoni.
Concretezza sì, di quello che è stato detto.
Il problema è che poi la valutazione viene fatta sulla comunicazione nelle urne elettorali, normalmente.
Sì, non guarda che
se non dalle persone. No, infatti io dei sardi mi fido molto, perché è gente molto cosciente, di forte identità culturale.
Quello hai ragione tu, la comunicazione, però la comunicazione premia una volta, due volte, tre volte, quattro volte, poi quando ti scontri con la realtà e con la concretezza, poi il conto lo devi pagare.
Sì, ma lei sta all'inizio, quindi
sì, però allora posso tirare un pochino, come si suol dire, su con la schiumarola un po' de sugo, no? Allora, problema fondamentale è che ieri la Meloni ha cercato di edulcorare quella che potrebbe essere la sua prima sconfitta da quando sta a Palazzo Chigi, perché i sondaggi, quelli almeno che sono in mano ai partiti politici, e sono quelli più freschi, che vengono rimessi, refresciati di ora in ora, parlano chiaramente di un vantaggio della Todde non indifferente. Questo vantaggio della Todde non indifferente potrebbe portare o a un testa a testa, che è quello che prevedono, diciamo, quelli di centrodestra, o addirittura una vittoria al primo turno della Todde senza sì,
addirittura, senza addirittura.
Questo per la Meloni che
ha voluto Sant'Efisio.
Questo per la Meloni che ha voluto ovviamente Truzzu, perché Solinas non era più proponibile, anche se poi il capitone, intendendo con questo Matteo Salvini, insomma, non ci ha messo del suo, eccetera. Però alla fine, politicamente parlando, hanno espresso un candidato che è appunto il sindaco di Cagliari, che non è amato assolutamente nell'interno della
Nella lista del gradimento delle popolazioni ai propri sindaci, lui sta al terzultimo posto in tutta Italia.
Questo è vero. Io ho notato, a proposito dell'atteggiamento della Meloni, voi dovete sapere che nel sud c'è una frase tipica, no? Quando si vuole identificare una persona, non si dice che lavoro fa, che fa tutto, si dice a chi appartiene.
A chi appartiene
significa la famiglia. Allora, se la famiglia è blasonata di un certo tipo e così via, allora è automaticamente una persona per bene. Se non lo è, non è, indipendentemente dalla persona,
da chi sei, che fai,
la persona stessa.
Ma allora,
e c'è
non
fammi finire, perché l'altra frase conseguente, che è: quando vuoi garantire per una persona, appartiene a me.
È persona mia.
Allora, ieri sera la Meloni con Truzzo ha fatto esattamente questo.
Ha detto è persona mia.
È persona mia. Sì, sì. Io, lui era un militante, io lo conosco da quando eravamo.
Ha garantito per lui.
Tutto, cioè garantisco io, è persona mia.
Sì, ho capito.
Ho capito, però insomma voglio dire.
Va benissimo.
Mica tanto.
Ma va benissimo il modo, cioè nel senso che lei in questa maniera ha tentato di blindare il suo candidato, no? Dicendo: guardate, anche se a voi non vi piace, però ricordatevi che dietro ci sono io, per cui quello che fa lui è. Io però dicevo, come prima forse con Giorgio ci capivamo, i sardi questi tipi di messaggi li ascoltano fino a un certo punto, perché a loro preferiscono avere una persona riconosciuta sul territorio, a differenza di altre regioni dove il candidato della parte politica viene poi adottato dall'elettorato come quello giusto. I sardi sono un pochino recalcitranti a farsi imporre dall'alto delle persone che poi oggettivamente non piacciono. E quindi questa Todde poi alla fine potrebbe realmente farcela, anche perché ha avuto il buon gusto di dire ai suoi d'ante causa di stare fuori dalle scatole. Le passerelle lasciamole al centrodestra, noi qua stiamo sul territorio pancia a terra, che è una cosa che poi alla fine colpisce, perché che lei consideri imbarazzante non tanto Elly Schlein, con qualche ragione, ma addirittura Giuseppe Conte, che è il suo presidente del Movimento 5 Stelle, e dica io vado avanti da sola, è un qualcosa che la rende sicuramente quantomeno coraggiosa, ok, la Todde. Poi che abbia effettivamente capacità politiche, manageriali e di governo, eccetera eccetera, questo lo scopriremo solo vivendo, perché è comunque una grillina, non di primo pelo, ma comunque una grillina, e quindi per me è qualche cosa. Infatti, che mi crea qualche disappunto.
A proposito della calata da Roma in Sardegna delle persone, la Schlein ha fatto una figura misera con una signora al mercato, la quale ha detto che lei non va a lavorare. Dice: io per tutta la vita
ho lavorato lei, perché non ha lavorato?
500 euro al mese a fare pulizie. Lei ha detto: è una vergogna. Certo.
C'è proprio lei. Vediamo come
questo
funziona.
È il senso. E questo è il senso della sardità.
Sì.
Nel senso, voi venite adesso,
ma è anche il
a
senso
chiedere
della
il voto,
distanza.
Ha detto: che fate durante l'anno a parte in vacanza qui sulle barche?
Appunto.
Ma io penso che tu hai perfettamente ragione, Giorgio, però io l'allargherei il discorso a quello che diceva pochi minuti fa Elena, cioè c'è lo scollamento totale, non è solo la sardità. La classe politica ha perso veramente il contatto con la
questo realtà. È vero, lì viene ulteriormente aumentato dall'identità nazionale dei sardi, questo voglio dire, per i quali io ho un'ammirazione sconfinata, si sente anche dalle mie selezioni musicali la sera, insomma.
Beh, diciamo etnica, va?
Etnica, sì, se vuoi, se preferisci.
La nazione mi sembra un po' eccessivo.
Ci hanno provato pure loro, dai.
Beh, siamo tutti indipendentisti qui, i siciliani.
Comunque a me l'idea che ad Alghero ci sia il consolato catalano mi fa impazzire. È una cosa che mi affascina.
Sì, proprio. Alghero è una città fantastica.
Gliel'hanno chiuso
città
qualche anno fa, quando ci furono in Catalogna le manifestazioni per l'indipendenza. Il governo spagnolo decise di chiudere il consolato catalano ad Alghero. Non so se adesso abbia riaperto, fatto sta che lì parlano la stessa lingua. Quindi.
Comunque, diciamo che è tutta da godersela questa elezione sarda, se non altro per il motivo che dicevo prima, cioè che a ben guardare potrebbe risultare il primo stop a Giorgia Meloni nella sua cavalcata nel potere, che fino a questo momento non ha conosciuto nemmno un momento di esitazione. Esatto. E nonostante ci siano poi dei dissapori non secondari tra alleati, che si sono anche rappresentati, come raccontano oggi in retroscena nella maggior parte dei giornali, proprio sul palco di sul palco di Cagliari, dove sostanzialmente la Meloni non è che voleva stare tanto vicino a Salvini, insomma, per un motivo, non tanto per il discorso Navalny, di cui poi parleremo, ma quanto perché la Lega onestamente sembra sfuggente su tanti punti, non ultima adesso noi non le daremo grande peso, ma non perché non ce l'abbia, perché al momento non vediamo i cosiddetti presupposti perché sia un vero e proprio scandalo, ma comunque è stata aperta un'inchiesta sul ponte sullo stretto, e anche questa per la Meloni non è proprio un bellissimo andare, è un qualcosa che la rende nervosa. C'è il problema del terzo mandato che, su cui la Lega non molla, perché lui sta facendo pro domo sua. E il terzo mandato è un qualcosa a beneficio unico di Zaia, che Salvini vuole tenere lontano dalla certo. segreteria della Lega, non dal Veneto. Okay?
Lo ama così tanto che vuole il terzo mandato, Franco.
Sì. Sì. Lo ama così tanto che vuole, appunto, per esatto. lui il terzo mandato. Però alla fine, come dicevano ieri alcune trasmissioni televisive, se la Meloni fosse sconfitta, davvero risultasse sconfitta, dico la Meloni perché avendo detto che Truzzo è suo, quindi sì. si intesta anche la sconfitta oltre che il candidato, perché non è che è possibile poi dire no è di quell'altro, però che cosa vuole dire, cosa vorrebbe dire da qui alle elezioni europee, perché ci sono poi una serie di step, partiamo dalla Sardegna, poi ci sarà la Basilicata, ci sarà l'Abruzzo, eccetera, cioè arriveremo alle elezioni europee sulla scia di una serie di elezioni regionali che potrebbero far segnare il passo.
Sono
alla...
tutti esami questi,
esatto,
per lei, eh?
Esatto.
Lì si vede qual è la quello che succederà probabilmente.
Beh, no, gli esami, questo, secondo me quegli esami li vince abbastanza facilmente. Il discorso è un altro, il discorso se
in Basilicata però c'è un problema, esatto, in Basilicata c'è un problema di non poco conto con il candidato leghista lì, insomma, che
no, Forza Italia.
Di Forza Italia, ah sì, scusa, di Forza Italia.
Sì, però voglio dire, non è che viene messa in discussione la possibilità di vincere in quelle regioni. Secondo me, invece, un inciampo in Sardegna non è solo le future tappe elettorali, è gli alleati che cominciano a scalpitare e chiedono
e la vogliono ridimensionare,
chiedono riequilibrio,
certo. La donna sola al comando ha un po' stufato.
Ma come lo vedete questo ingresso a piedi pari della Moratti dentro Forza Italia?
Ma di
perché questa è un'altra
cosa. Allora, di questo proprio Franco ci voleva parlare, perché in questo, come dire, tourbillon di questioni, a proposito, faccio una piccola digressione del momento, perché è arrivato uno scoop da Dago Spia che ci avverte che la coppia Chiara Ferragni e Fedez si è ufficialmente separata.
Accidenti,
do questa notizia
proprio,
perché credo che interessi
con
il cuore a pezzi. Avanti Franco, la Moratti.
Come diceva,
a volte ritornano, anzi
diceva,
non se ne sono mai andati.
Santo cielo, come diceva il commissario Basettoni a Topolini, a santi nomi.
Santi nomi, esatto. E
allora, il discorso della Moratti, secondo me, rientra nella strategia dei Berlusconini, come oramai vengono chiamati, i fratelli Berlusconi, che secondo me non ne stanno azzeccando una, manco per sbaglio. Questa è una mia opinione personale, anche dal punto di vista...
televisivo,
perché dal punto di vista editoriale sembra che la Mondadori, tutto sommato,
navighi
di vento proprio, ecco, mettiamola così.
Sì, anche perché quando parli di Mondadori poi parli dei Naudi, parli di tutto il collazzo
di tutto
l'arioso,
ponte delle grazie, cose, insomma, voglia chi più ne ha più ne metta. Vanno a loro. Relativamente, diciamo dal punto di vista imprenditoriale, industriale, dal punto di vista, diciamo, intellettuale, culturale, non è proprio così, ancora non è così, insomma, nonostante San Giuliano ce la metta tutta. E
L'Umberto Eco della destra,
sì, esatto, quello, al premio Strega non li ho letti i libri, vabbè.
Bene, però ha votato,
fantastico, è meraviglioso,
ha proprio la faccia,
no vabbè, non
ma una cosa,
lasciamo stare, vai avanti.
Allora, no, il discorso qual è? Che ovviamente i Berlusconini vogliono mantenere un piede nella politica, è un po' la vecchia strategia, voi siete giovani quindi non ve lo ricordate, ma era quello che faceva Achille Lauro, non il cantante,
il presidente del Napoli,
presidente del Napoli, il grande armatore,
più grande
delle scarpe dispari per chi votava, dei pacchi di pasta,
lui ha continuato a dare i pacchi di pasta e cose anche quando non faceva più il deputato da vecchio e così via, no? Questo era il classico napoletano,
piacione
e così via. E Achille Lauro aveva capito, perché era un animale politico oltre che economico eccetera, e aveva capito che per trattare, lui tentò di entrare nella DC, non lo presero perché c'aveva un passato
poco ingombrante.
Lui era stato in campo di concentramento a Padula come tipo Coltano, insomma, per i suoi trascorsi fascisti, e non lo presero eccetera. Allora che fece? E se fece un partito monarchico, per fatti suoi,
monarchico, è vero.
Quindi portava sti 7-8 deputati, perché c'era il proporzionale puro a Napoli, sì. Lui spopolava, fece il partito monarchico popolare MPP con i due leoni come simbolo e lo stemma sabaudo, e lui con sti 8 deputati che si vendeva regolarmente al governo,
al migliore.
Cioè si campava, perché ecco, l'ultima volta ma non c'aveva più il partito, però c'aveva il giornale. Lui praticamente cedette il Roma, che a quell'epoca
era un giornale che contava,
Napoli contava, cedette la direzione del Roma, mandò via Buscaroli che era nazista, veniva considerato il nazista, ci mise un amico De Fanfani, e lui vendette allo Stato le due superpetroliere che erano rimaste sul gruppo, eccetera. Scusate l'escursus storico, questo per dire che delle volte l'imprenditore punta sulla politica per avere un deterrente, per avere un modo di cosa, è quello che stanno facendo i due Berlusconini,
il resto l'hanno imparato da papà,
non c'è dubbio.
Per la politica, sai dove stava.
Posso adesso, però c'ho una chicca.
Qui siamo
tutti. C'ho una chicca riguarda un mio amico, che però mi fa piacere sfruguliare, abbiate pazienza, e si chiama Antonio Tagliani.
Un po', salutiamolo. Antonio Tagliani.
Ciao Antò.
Lo conosciamo da una vita, detto pure Totò. Allora, oggi Dago Spia parla anche di Totò e gli dice: l'arrivo di Brichetto Arnaboldi, che sarebbe la Moratti, il nome da nubile se è Brichetto, non ha trovato la resistenza del merluzzone con origini sociare Antonio Tagliani.
Il merluzzo povero.
Altro monarchico doc, a proposito di...
Dovendo tutto a Silvio Berlusconi e avendo ottenuto dalla politica più di quanto il suo carisma floscio avrebbe lasciato immaginare, l'ex monarchico si fa concavo e convesso per rispettare la volontà dei figli del cavaliere. Giunto a 70 anni, Tagliani deve solo correre al più vicino santuario e ringraziare tutti i santi per i tanti miracoli che hanno costellato la sua carriera. Ha ricoperto il ruolo di ex presidente, veramente non di ex, ha ricoperto il ruolo di presidente certo, dell'Europarlamento, poi di commissario UE e adesso ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio. Meglio stare buoni e tranquilli, e qualche poltrona spunterà anche domani.
Ma io dico una cosa, vai avanti, vai, finisci
questo lettura. Significa semplicemente che Tagliani, che verrà sicuramente rieletto come segretario, eccetera, però ha accettato il nuovo corso. Cioè Forza Italia esiste e continuerà a esistere e continuerà a essere finanziata se accetta quella che potremmo definire una svolta liberal-democratica centrista, cioè molto diversa dal no, diciamo popolarismo, non populismo, dal popolarismo di Berlusconi, sì, diciamo la verità.
Che era alquanto arrembante poi.
Ho un sì, ho un diciamo una sottolineatura da fare. Tajani è l'uomo perfetto per un personaggio di potere.
Beh, yes man.
E lei è appunto.
Sì.
Cioè è il classico buon esecutore, onesto fondamentalmente, perché Tajani gli si può dire tutto, ma è una persona onesta.
Meno male, già
che però ha delle capacità limitate, e proprio perché avendo capacità limitate non può aggredire o pensare di essere di diventare avversario di chi detiene il potere. Certo. Ecco, è considerata la persona giusta da mettere nei secondi gradi o comunque in ruoli di copertura. Adesso, voglio dire, fare il segretario di un partito come Forza Italia, che sostanzialmente non esiste più Forza Italia, diciamocelo francamente, ormai
la dipendenza di Mediaset
ha una percentuale abbastanza ridicola.
Prima molto di più, prima, certo, all'inizio certo, molto di più.
Però diciamo adesso che conta poco, esatto, comunque sta lì. Sta...
Sì, però tiene, presidia, diciamo, sì, quello che è il punto di centro di un asse di destra che è di estrema destra da tutte e due le parti, poi c'è il centro che è rappresentato da Forza Italia.
Forza Italia, sì.
Come sapete, le elezioni si vincono quasi sempre al centro in questo paese, perché comunque l'ambito democristiano, quelli che vanno a votare sono sempre persone che diciamo per buona parte sono quelli che tendono verso la conservazione dell'esistente, avendo paura delle novità. In questo paese si ha sempre, non si fanno rivoluzioni, ma non si fanno neanche come dire atti di testimonianza attraverso elettorale attraverso dei voti.
Beh,
di protesta
c'è...
no, non si fa manco quello.
Ti posso, no, non fatto aneddotico, per carità, sì. Tanto vero quello che dici, rimase famosa uno slogan, una frase di Leo Longanesi nel 48, scrisse un articolo e il titolo era "Ci salveranno le vecchie zie". Ed era un articolo bellissimo, ovviamente scritto con la penna da Longanesi e tutto quanto, e dice in ogni casa c'è la vecchia zia che rammenda i calzini così, che se mangia gli avanzi per risparmiare, che spenge la luce per cose tutto
altri
altro.
Tempi comunque.
Esatto, no
adesso stanno in palestra,
cioè era proprio fare... sì, esatto, certo, era sì. Dice la vecchia zia conservatrice cose, sì, eccetera, sì, sì, che ha paura delle cose,
la sua scatoletta dei bottoni,
bravo, infatti la descrive proprio così, eccetera, e dice e qua arrivano i comunisti, secondo lui ovviamente, sì, 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 dice chi ci salverà? Le vecchie zie.
Vecchie zie, sì, le vecchie zie.
È così, è lo stesso discorso di adesso, insomma, di quello che hai detto esattamente tu,
cioè
quel tipo di elettorato che magari non c'ha la scatola dei bottoni, non rammenda più niente.
No, adesso c'ha il telecomando in mano, esatto, che è la cosa.
Però prima,
che ha determinato Giorgio... l'andamento delle elezioni passate negli ultimi 30 anni. Insomma.
Sì, verissimo, tant'è che proprio prima riflettevamo con Franco sul il nuovo andazzo di Pier Silvio nella gestione di Mediaset, no? Perché con la consueta differenza di vedute tra me e Franco, allora Pier Silvio vuole sicuramente dare un'alea di possiamo dire
imparzialità, chiamiamola
no,
così.
No, fino a quel punto non arriva, direi di dare una ripulita, ecco, a quella che è una televisione da sempre considerata il trash più trash, insomma, Barbara D'Urso era considerata il punto più basso della televisione.
Mi sono sempre Mengacci in mente.
Beh,
quando.
Sì, ma no, io ne ho anche molti
ne
altri.
Stanno tanti.
Prima ho fatto degli esempi assolutamente concreti, sì, e attuali di trasmissioni televisive che per me non avrebbero diritto di cittadinanza mai, cioè per me sono degli insulti all'intelligenza. Però nelle reti Mediaset evidentemente hanno non solo un appeal, sono seguiti, ma fanno anche cassa attraverso, sì, la pubblicità. Sì, sì. Se tu cambi radicalmente quella che è la linea editoriale di una Fininvest e non Mediaset nel caso specifico, che è sempre stata connotata da una linea molto leggera di trasmissioni, e ci metti Bianca Berlinguer, che sarà zucca quanto volete, però è comunque Bianca Berlinguer, se ci metti Mirta Merlino, sì, elimini con, sì, qualche ragione Barbara D'Urso perché ha fatto quantomeno il suo tempo, Però il pubblico di Mediaset ragionevolmente potrebbe non riconoscere quella televisione come la sua.
Non la riconosce, non è potrebbe ragionare, non la riconosce, te lo posso dire.
Diciamo che c'è la parte di Rete 4 che è quella più trash.
No, c'è un motivo, Giorgio. Quindi. Il motivo è, ne parlavamo, off the records. prima della trasmissione, i famosi nei giornali c'è la famosa congiura di fronte alla macchinetta del caffè, manovre coltellate.
Comitati di redazione sono periti davanti alla
macchinetta del caffè. Vedo tutte le redazioni sono uguali.
Ovunque.
Allora,
stavi dicendo del pubblico di Rete 4 e di Mediaset.
C'è un motivo per cui Rete 4 continua a essere un'isola incontaminata della reazione in acqua.
Le parrocchie più retrive, esatto. Delle apparizioni mariane.
Non invochiamo, però è quella.
Rete 4 è quella.
Qua arrivano le Madonne Pellegrine, ragazzi.
A Madonne non siamo secondi a nessuno. Esatto.
I comitati civici di Jeddah li rispolveriamo. Il fatto è che quella rientra nella giurisdizione di Confalonieri. E Confalonieri per il momento è un intoccabile all'interno di Mediaset, perché è stato il compagno d'avventure
di Silvio da sempre.
Di Silvio, ragazzi, suonavano insieme sulle navi, sulle cose. E Confalonieri viene ancora rispettato, che però Confalonieri ha una sua età. E per il momento resistono le trasmissioni di Rete 4 del Debbio, carta bianca, insomma, così via. E qui c'è un motivo. Il discorso, però, la sterzata, chiamiamola, come posso dire, nemmeno verso il centro, io direi proprio verso il centro-sinistra, che è una cosa diversa da un punto di vista culturale,
editoriale. Certo.
Ritorniamo adesso un attimo, tant'è vero, il discorso politico della Moratti, che si lega a questo discorso dei Mediaset.
No, tra l'altro Pier Silvio questi giorni ha fatto una mossa niente male, perché sembra che abbia proposto a Fazio.
Dicevamo appunto questo.
Te che succede in quel caso?
Quindi insomma, ancora di più, ancora
spostato, certo.
Però ritorniamo per un attimo sul fronte a Donna Letizia, detta Mestizia. Allora, sempre su Dago Report, oggi siamo nel
nostro
gossip,
riferimento,
oggi la nostra, Bibbia,
è la nostra luce.
L'intervista con cui Letizia Moratti annuncia il suo impegno con Forza Italia ha molto colpito gli attenti osservatori delle vicende berlusconiane. L'ex sindaca di Milano sbarca nel partito fondato dal Cavaliere, non certo per fare la comparsa o la bella statuina, figuriamoci, avrà potere e possibilità di influenzare l'azione politica.
Pensate.
Altro segnale, appunto quello che dicevamo prima, Mestizia non è certamente un profilo politico di destra, è lontana anni luce dai fezzolari di Colle Oppio, tant'è vero che alle ultime elezioni regionali in Lombardia è scesa in campo sostenuta dal terzo polo contro la destra di Meloni e Salvini. Ancora l'antifascismo. Lady Moratti non ha mai mancato di ricordare il padre partigiano, il suo impegno civile con San Patrignano e l'intervista che la consacra nuovo astro di Forza Italia. Non l'ha certo rilasciata al Corriere della Sera filo meloniano, né all'antipatizzante Repubblica, ma ha scelto una via di mezzo, cioè la stampa di Andrea Malaguti. Mi sembra una bella fotografia della Moratti. Ora, qual è, secondo me, se me lo consenti Elena, l'appunto che poi ovviamente loro fanno la loro politica, avranno le loro ragioni, ma l'appunto che io faccio ai berlusconini è che secondo me stanno facendo delle scelte molto da salotto, da Damazze Lombardo.
Sì, sì,
cioè
sì,
molto
sì,
da alta borghesia
milanese, certo.
Milanese, sì, sì, sì. Così, e secondo me non è, anche questo è un modo di essere scollati dalla realtà.
Sì, molto scollati dalla realtà, ma
però,
le
però,
scollature sono tante.
Però vai. Nicola Moratti a questo punto cerca una posizione che sia in qualche modo equidistante sia da Giorgia Meloni che dalla Lega che anche dal centrosinistra.
Guarda Giorgio, se vuoi saperla tutta, la Moratti è quella che tenterà l'assalto alla segreteria di Forza Italia di qui a un tempo un po' lungo, ma non tantissimo, dopo le elezioni europee, perché
c'ha un'ambizione...
ha un'ambizione assolutamente sfrenata, e lei potrebbe, ambisce a essere la seconda donna di punta della politica
italiana. Sì, sì, sì.
Lo ha sempre fatto, lo ha sempre pensato, e proprio perché Giorgia Meloni ha un come dire, ha una limitazione, che è il suo campo di riferimento,
sì,
che è un campo di riferimento molto stretto. La Moratti
sta
può
cercando
andare...
esatto, sta ma cercando un campo diverso.
Non è vero, io non sono d'accordo con voi. Cioè, mentre tu parlavi di campo d'azione, vabbè, eccetera, tutto quanto, io stavo pensando alle personalità delle due.
Ah,
cioè,
no,
qui stiamo tra la Arbatella contro Via Monte Napoleone.
Ma
insomma,
certo,
cioè,
no, ma sicuro.
Però lei ci è arrivata a Via Monte Napoleone, perché viene pure lei da...
Ma lei
insomma,
è Brichetto,
esatto,
eh? Brichetto...
No. Che stiamo scherzando?
È una nobildonna anche lei?
Viene da una famiglia.
Lei viene da Genova, è una famiglia genovese, Brichetto, erano banchieri.
No, diciamo più che banchieri, come potremmo dire, quelli che hanno i fondaci.
Sì, sì.
Cioè,
comunque alta borghesia, diciamo.
Altissima.
Ricca, sfondata.
Sì, sì, ricchi, sì, cioè stiamo a livello dei Moratti.
Madonna.
Quindi, sì. Comunque, sì, stiamo parlando di due ambiti, diciamo, sociali completamente
diversi. La Brichetto è nata bene sposata meglio.
Quello è proprio il
La Meloni è nata male, sposata peggio.
Esatto, non sposata proprio. Però sì, sono due ambiti completamente diversi, ma posso dire che secondo me dal punto di vista del centro, io sto facendo sempre un discorso politico, sì, non ne sto facendo sì, un discorso sì, sociale, sì, dal punto di vista del riferimento al centro, per un certo tipo di elettorato borghese italiano che ancora esiste, eccetera, la Moratti può rappresentare un, come dire, un punto di riferimento che non potrebbe mai rappresentare, certo, Giorgia Meloni, proprio perché la limitazione della Meloni non è tanto la garbatella quanto appunto il suo entourage di persone,
mentre
la Moratti può contare, ai noi, su qualche diciamo personcina in più che poi è in grado di costruire intorno a lei un consenso. Detto questo, è chiaro che però la signora ha un'età diversamente dalla signora Meloni,
certo.
E questo è un'altra cosa che invece dà, o diciamo, è a favore
io
di Giorgia Meloni.
Questo mi fa pensare che ci siano degli ambienti milanesi che pensano che Giorgia Meloni sia come Bombole Alvaro Vitali, cioè il romano dei film, capito?
Sì.
E quindi
io dissento oggi, dissento.
C'ha dissenteria oggi.
Purtroppo
continua a
dissentire. Purtroppo questo quella l'ho avuta, ma
non in tempi recenti.
No, è l'arrivo del bolscevico, no? suscita la polemica.
A proposito di polemiche, perché poi oggi ne abbiamo diverse di cose ancora da dire, ormai siamo più vicini alla fine della trasmissione che alla metà. Allora, archiviata forse solo per il momento, anzi sicuramente solo per il momento, quella che è la nostra analisi della politica di oggi, andiamo invece a vedere quella che riguarda un altro scandalo tutto italiano, perché oggi sulla Verità, ma anche su altri giornali, c'è una terza puntata sulla faida Agnelli, che è tutta da godersela, vero Franco? Allora io leggo dalla prima pagina della Verità: Agnelli, la faida sui fondi esteri travolge i legali, l'ex avvocato di Margherita rivela in un libro che John gli avrebbe detto: mia madre non deve vedere altro. Poi la donna accusa il professore professionista di doppio gioco. Lui querela e si oppone alla richiesta di archiviazione, ma nella realtà dei fatti pare che questo avvocato, tale Gamna, sia a conoscenza del fatto che la famiglia Agnelli non voleva che Margherita sapesse la reale entità dei soldi della famiglia, e quindi, accontentandosi di 1,3 miliardi di euro, si abbia preso, diciamo, una parte, diciamo parziale, scusate il bisticcio, di quella che era l'effettiva entità dei fondi Agnelli. Allora, io sto, la cosa mi diverte moltissimo, Franco, ma insomma l'hanno turlupinata o l'hanno messa in un angolo dicendo tanto questa non capisce niente, l'abbiamo messa enucleata e lei si accontenterà di questo?
No, l'hanno, in termine, oserei dire, giuridico, tecnico, se vogliamo, si dice subornata.
Esatto.
No, l'hanno subornata, cioè l'hanno... In altri termini diremmo l'hanno truffata. Cioè, che è successo? È successo praticamente che gli hanno detto, gli hanno mostrato la punta dell'iceberg, e gli hanno detto tutto questo, l'iceberg è tutto qui, siamo proprietari di questa montagna di ghiaccio, è finita lì. In realtà è che i due terzi stavano sotto l'acqua.
Sì.
Cioè, tra i conti all'estero, le cose, eccetera, cosa hanno fatto gli Elkan, perché dice la famiglia Agnelli, insomma, i figli di primo letto, chiamiamoli così.
Ecco, i figli di primo letto, viene bene.
Viene bene.
Non è una bella espressione, però è così.
Vabbè, lasciamo perdere, io userei espressioni nei confronti degli Elkan anche peggiori.
Non le vogliamo sapere, Franco.
Anche peggiori.
E poi dici che sono io che ti stuzzi.
No, per carità. È proprio...
Che molto spesso lo fai.
Quello sì.
Allora, stavo dicendo che cosa hanno fatto gli Elkan. Praticamente gli hanno fatto vedere una parte del patrimonio, poi l'hanno obbligata, dice vabbè, allora rinuncia a quello, noi ti diamo una cifra X, una parte del patrimonio, tutto quanto, e si sono ottenuti tutto il resto. Tra parentesi, questa operazione è stata anche condita con un po' di firme apocrife,
false che non fanno mai male a nessuno.
Quindi,
ecco.
quindi mettiamo, adesso che è successo? Lei, che insomma, ingenua oppure...
Ma io non credo che lei dorma da piedi, come si dice.
Però sicuramente non è un fulmine.
Non è che ci ha messo tempo, se non glielo dicevano, certo. Non era a conoscenza. Mm-hmm. Perché? Perché questo... non solo l'avvocato, ma mi sembra un grande consulente finanziario che è sconosciuto ai più, perché è uno svizzero
dietro le quinte,
se ne è uscito fuori, dice guarda, ci stanno i soldi qua, ci stanno i soldi là, ci stanno tutti quanti. Alla Margherita gli è preso un coccolone, perché dice mi hanno truffato, e chi mi ha truffato,
non mi hanno detto la verità,
chi mi ha truffato, i figlioli miei.
Discorso è molto semplice, che se lei ha firmato una carta in cui rinuncia a un X numero di patrimonio prendendosi tot, senza sapere qual è l'effettiva entità del patrimonio, quella carta è nulla.
Anche perché se poi i documenti portati ad assegnare il valore del patrimonio sono falsi, quella dicevo, ma che...
Sì. No, ma c'ha ragione, cioè c'ha ragione.
Ha ragione, sì.
Voglio dire, da un punto di vista legale, insomma, ecco, come dicevo prima, la subornazione è evidente.
La cosa bella è che questo effettivamente potrebbe riscrivere il potere degli Agnelli nel mondo e anche all'interno delle aziende, perché se effettivamente la madre poi diventa proprietaria al 58% di tutto quanto,
diciamo che cambia un po' di cronaca e di storia anche.
Esatto, e questa è una bella cosa.
La sembra che in passato ci sono stati dei tentativi di conciliazione,
sì.
Si sono mandati un po' di mail, vediamoci sul lago.
Qui a Trevignano da Marcellino.
No, in Svizzera, a Ginevra. Vediamoci sul lago, figlio mio, mamma mia, e così via tutto quanto. Poi l'incontro è andato a monte perché sembra che giochi. Già che Erkan abbia detto, dice, però non portare l'avvocato se no io porto i miei e tutto quanto. Insomma, la cosa, questo...
Una famiglia modello però, anche esatto. Questa,
ecco,
scusate.
Cioè, ma no, sullo sfondo, ne parlavamo prima con Elena, sempre ovviamente di fronte alla macchinetta del
caffè, come mai di consuetudine.
Cioè, effettivamente nelle famiglie esistono tante patologie.
Sì. Cioè non ce n'è una senza un problema,
la crisi,
ecco,
delle famiglie, le famiglie malate, non è solo da un punto di vista psicotico o psichiatrico, c'è anche, chiamiamola, atteggiamenti caratteriali, fratture profonde di un certo tipo e così via. Quello che stupisce è effettivamente sta lotta tra madre, figli, fratellastri, fratelli e così via, che è qualcosa, insomma, Dynasty, insomma,
una risata.
Comunque, sai la cosa che colpisce me, che sono veramente l'ultimo degli uomini della strada proprio, è che ci siano queste lotte non a fronte dei soldi per la sopravvivenza, per portare la cena a casa.
È assurdo.
Cioè, stiamo parlando di una tale quantità di denaro che comunque un centesimo basterebbe. Mi ricorda la storia degli arsenali nucleari dell'Unione Sovietica e America, che dice, vabbè, ma li possiamo dimezzare, tanto ne basta un centesimo per far crollare il pianeta, quindi è inutile accumulare.
Vedi,
e così
no,
è qui. Cioè, no, che differenza c'è fra 1.000 miliardi e 1.100 miliardi?
È una questione di quote. Te lo dico subito,
è una questione
di quote, perché lì è il potere che conta,
certo,
non sono i soldi.
Se io ci avessi lo 0,1% della dicembre, io avrei delle generazioni che camperebbero da ricchissimi.
Sì,
per...
ma tu,
io come
perché
tutti
sei
quanti
talmente,
noi,
vedi, Giorgio, tu come molti di noi sei talmente lontano dal funzionamento della testa di questi ricconi.
Sì.
Che per te è abnorme pensare che questi, avendo 100, vogliano 150, non rendendosi conto che con 100 ci vanno avanti appunto 7 generazioni. Ma è proprio un discorso di potere che equivale a una totale, cioè, perché poi arrivo
alla cosa
trita.
Infatti la mia osservazione era sulle teste di questa gente.
Esatto, ma perché arrivo, poi ti dico la cosa trita, che il più sono ricchi più sono spilorci, perché c'è questo
l'accumulazione
che è diventata la priorità a livello proprio subliminale di come funziona la testa. Poi lì c'è un discorso proprio di quote, cioè nel senso, con 1,5 miliardi non conti niente, ma 1,5 miliardi è tanto, però non conti niente dentro lì, siccome a loro gli interessa il contare. E il potere che rappresenta quei soldi, è ovvio che per loro il punto d'arrivo è l'accumulazione, come dire, Uber Alles, senza confine, detto male, Franco?
Stavo pensando, mentre parlavi, e quindi ti do ampiamente ragione sotto tutti i punti di vista, perché dicevamo prima, è il potere che interessa. Quando i rampolli di queste famiglie fanno delle scelte diverse, perdono addirittura l'orizzonte, perdono addirittura l'equilibrio, come è avvenuto nel caso di Edoardo Agnelli, che si è suicidato.
Esattamente.
Si è suicidato, lui ha rifiutato questo tipo di vita, pace all'anima sua, però evidentemente ha perso l'equilibrio, non ha trovato
un'altra
strada.
Secondo me è stato schiantato dalla personalità del padre, come è successo a tanti altri figli di gente che aveva un carisma e un'aurea.
Non aveva non solo schiantato dalla personalità del padre, ma dal fatto di essere stato trattato come un minus
rispetto al cugino.
Cioè, Edoardo e il Giovannino Agnelli,
l'erede designato
era Giovannino, certo.
Lui ha vissuto,
di Umberto.
Era una personalità sicuramente più fragile da tutelare, eccetera, e chiaramente, avendo poi scelto la famiglia Agnelli come erede, Giovannino, quell'altro si è sentito totalmente messo al di fuori. Detto questo, facendo ovviamente riferimento al fatto che le donne dentro la famiglia Agnelli non contano assolutamente nulla. E Margherita vieppiù era proprio considerata una da tenere a distanza, un po' per il suo carattere, un po', come dire, non propriamente, come lo possiamo definire il carattere di Margherita Agnelli, non, insomma,
una fumantina, no?
No, è proprio un po' svagata, ecco.
Come si dice quella cosa, quei sbalzi d'umore improvvisi?
Una umorale lunatica.
Comunque, non solo, finché faceva i figli andava bene, perché tanto, certo, insomma, vengono considerati
dopo otto figli, viene considerata
poco più che una riproduttrice, e quindi non doveva mettere il naso nella cosa. Siccome appunto il caratterino era quello, allora gli diamo, come dire, qualcosa che per cui la lasciamo tranquilla. Il problema è che se questa si sveglia, soprattutto perché evidentemente qualche figlio di secondo letto gli ha detto: mamma, ma perché io non ho niente? Allora, a quel punto,
anche sul niente si potrebbe discutere a lungo, diciamo niente rispetto ai tuoi primi tre figli.
Bravo, e quelli giustamente ha cominciato a dire: io voglio lo stesso trattamento anche per gli altri figli, con qualche ragione di madre, ma lì poi c'è proprio l'assalto al potere. E questo, secondo me, non è neanche un caso, e qui solletico Franco, perché siamo quasi in chiusura, sul quando è successo e sta succedendo tutto questo. Perché secondo me in questo paese non succede mai niente per caso, ed è strano che proprio adesso la famiglia Agnelli, intoccabile da sempre, venga invece, come dire, finita nel frullatore.
È la fine di un'epoca, è la fine di una, cioè la fine di una dinastia, no? Perché stanno finendo così, insomma. Del resto quando avvengono queste cose, mm-hmm, significa che si è chiuso un ciclo. Questo vale per le case regnanti,
certo.
Sono finite, come vi ricordate, i Savoia sono finite nella cronaca nera, nelle cose,
soprattutto nella burletta della cronaca rosa.
Nella cronaca rosa.
Beh, si è visto col funerale di Vittorio Emanuele, ragazzi, è stata una roba
degna del personaggio.
Cosa, ricordatevi quando Maria Beatrice scappò
con Maurizio Areia, che faceva il santone.
Che divertente.
Il santone l'ha fatto
poveri Mabelli,
l'ha fatto dopo,
una Savoia con poveri.
Quando
si
era ingrassato, io l'ho intervistato quando te la faceva il santone. Sì.
Certo.
Chiuso il discorso per dire, mi sembra che la presa su Torino, che era quella fondamentale, la famiglia Agnelli, erano i re pedemontani, ugualmente ai Savoia. Tant'è vero, quando morì Umberto II, la Juventus, per volere dell'avvocato, giocò col lutto al braccio.
Era un tifoso della squadra, quindi era un tifoso illustre.
No, non fu una cosa di tifoseria, fu una cosa di rispetto
alla monarchia,
all'illustre concittadino torinese.
Mettiamola
in questa maniera.
Però comunque, Franco, nessuno mi toglie dalla testa che nel momento in cui c'è un governo che attacca Stellantis, nel momento in cui comunque c'è un ci sono dei cambi anche a livello di potere internazionale, eccetera, insomma, vedere che questa famiglia, che ha attraversato, insomma, diversi decenni senza essere sfiorata da nulla, improvvisamente entri in questo frullatore che potrebbe rimettere in gioco anche delle quote sociali di una grandissima multinazionale delle automobili, secondo me non è casuale, ecco.
No,
poi
assolutamente,
posso dire che
assolutamente
potrò essere dietrologa io, eccetera.
Guarda, si può sintetizzare in una frase semplicissima: è cambiato il vento.
C'è una cosa che non cambia mai, a me fa tanto ridere, perché neanche Aldo, Giovanni e Giacomo riuscirebbero a fare cose di questo tipo. Dopo la propaganda fatta all'Italia vestita da Venere di Botticelli, che poi il sito non c'era, eccetera eccetera, ieri è uscita la campagna per la sicurezza stradale, dove le attrici che sono nella macchina non indossano le cinture di sicurezza. Ma è fantastico, ma non l'avrei neanche io immaginata una situazione così ridicola.
Io non voglio sapere.
Ma questa gente, ma da dove la prendono?
No,
Ma chi li ha portati lì? E questo è il grande ministro Salvini che si preoccupa dello stretto.
Sì.
Poi dello stretto ne parleremo, perché pure lì c'è.
Sì, no, ma quello dello stretto ne parleremo, anche se oggi c'era un'inchiesta e noi non abbiamo trovato nessun tipo di fondamento, ecco, per cui insomma anche lì. Però potrebbe essere anche quella una mossa politica, ma d'altra parte quel ponte secondo me non si farà mai, a meno che non chiamiamo i giapponesi, gli diciamo fatelo, così lo fanno in 15 giorni.
A meno che i soldi non ce li mettano i cinesi.
Esatto, i soldi ce li
russi,
mettono
i russi,
cinesi, allora va bene. E chiudo, perché ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata, chiudo ricordandovi lo scoop di oggi, perché oggi è una giornata in cui c'è questa notizia che è destinata a calare, far calare diciamo fiumi di piombo, fiumi di piombo nelle pagine giornali, un velo di tristezza nel jet set internazionale, perché appunto Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero definitivamente separati. E allora così finiscono i Ferragnez, a proposito dei tempi che cambiano, del vento che cambia. Tu pensa, solo un anno fa erano al Festival di Sanremo come la coppia più osannata del mondo,
se la comandavano
Sic Transit Gloria Mundi,
Gloria,
no?
Mundi, sì.
Non è vero. Va bene, cari nostri ascoltatori di Oltrelago, noi vi ringraziamo come al solito di essere così numerosi a seguirci. Non capiamo neanche perché lo fate, ma siamo contenti lo stesso.
Grazie.
Lo facciate, un grazie infinito. E appuntamento a questo punto alla prossima settimana, quando avremo da parlare senz'altro di come saranno andate veramente le elezioni in Sardegna. Ci divertiremo durante questo weekend, almeno io e Franco.
Spero, ma anche
Giorgio, con qualche popcorn e una birra fredda davanti alla televisione, a vedere
e
come
frittatona di cipolle.
E frittatona di cipolle. E poi appunto a vedere anche le prossime puntate della Dynasty italiana, perché questa non ce la leva nessuno. Insomma, cari amici, grazie veramente di averci seguito e appuntamento ovviamente la prossima settimana. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.